l'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
Torno a darvi il benvenuto a Leoni per Agnelli, io sono analiticamente Manuel Agnelli e vi posso annunciare che stasera parleremo di politicamente corretto e molte altre cose nel mondo di Manuel.
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 Manuel. Il mondo di Manuel.
Manuel.
Manuel. Il mondo Manuel. Perfetto.
Manuel.
Il mondo di Baduel.
Manuel.
Dove tutti sono Baduel.
Allora, mentre il mondo cosiddetto progressista si lecca le ferite per l'elezione trionfale di Donald Trump, in attesa delle conseguenze di cotanto trionfo, sorge spontanea una domanda: ma se gli Stati Uniti eleggono un tipo del genere, sarà forse arrivata la fine dell'era del politicamente corretto e di tutti quegli eccessi woke che ci stanno soffocando? Per rispondere a una domanda così complicata ho invitato stasera un professore di sociologia della comunicazione, docente all'Università di Modena, di Reggio Emilia e alla LUISS di Roma. Benvenuto quindi a Massimiliano Panarari.
Buonasera, molte grazie per l'invito.
Spero di non sbagliare congiuntivi con lei, perché mi sa che appunto farò figurone, ma la prima curiosità che ho in realtà è questa. L'elezione di Donald Trump dimostra, come già accaduto in Italia e in altri paesi europei, che la maggioranza dell'elettorato non recepisce alla fine le proposte sui valori tipici della politica progressista, cioè preferisce temi come la sicurezza, il controllo dell'immigrazione.
È esattamente così. Da un po' di tempo a questa parte il conflitto politico si è spostato su due dimensioni. Una ha a che fare con quella che in America viene chiamata la guerra di civiltà e la guerra culturale. E lì magari proprio i temi più valoriali entrano in una logica di totale polarizzazione. Ma per il resto gran parte degli elettori sceglie un'opzione di voto che è collegata a quello che succede nella vita quotidiana, oppure ad un tipo di crisi che in quel momento sta particolarmente investendo il mondo, ma ancora una volta soprattutto le case delle persone. Ecco perché Trump è riuscito a prevalere rispetto al Partito Democratico, concentrando l'attenzione con delle ricette molto semplicistiche, tutte da vedere nella loro realtà dal punto di vista dell'applicazione, ma molto forti in termini comunicativi sull'economia, ma sull'economia reale, sull'economia domestica, perché in realtà la Bidenomics, l'economia degli anni dell'amministrazione Biden, dal punto di vista proprio macroeconomico aveva ottenuto dei risultati che però non sono sgocciolati adeguatamente dal punto di vista delle tasche dei contribuenti, dei risparmiatori, dei cittadini. Ed ecco allora che vedere le uova passare da $4 a $7.50 ha rappresentato uno shock che ha spostato il tema, così come l'immigrazione.
Ma quindi è stata raccontata la parte, diciamo, positiva dell'economia di Biden alla gente, cioè la gente è cosciente che comunque a livello economico ci sono stati dei miglioramenti, anche se poi nella quotidianità invece questa cosa non si è rivelata poi così efficace.
Potremmo dire che c'è stato davvero un deficit di comunicazione, che a volte sembra una scorciatoia o una formula un po' retorica per indicare l'incapacità della sinistra di riuscire a conquistare voti e ottenere la maggioranza. In questo caso però il deficit comunicativo riguarda il fatto che il Partito Democratico ha scelto, anche per distanziarsi da Biden dopo i vari problemi legati proprio ad una serie di problematiche cognitive di invecchiamento del presidente, e ha continuato e ha insistito moltissimo su quella che in realtà è la nota comunicativa dominante dei progressisti negli Stati Uniti: spostare il terreno del conflitto sulla guerra culturale e dunque su valori, su temi, su questioni chiamate dai sociologi, dai politologi post-materialiste, e che indicano precisamente un universo, una dimensione che va oltre il materialismo dell'economia, che è diventata molto importante dagli anni Ottanta. Sempre di più da quegli anni Ottanta in poi tendenzialmente il tenore di vita era cresciuto. Oggi ci troviamo invece di fronte ad un problema appunto di regressione di alcuni aspetti, di alcuni elementi della vita quotidiana sotto il profilo economico, ad una situazione di impoverimento per alcune fasce sociali, anche in generale ad una regressione dal punto di vista del reddito e del potere d'acquisto dei ceti medi, così importanti nella democrazia liberale americana. Ecco allora che spostare il terreno dei conflitti sui simboli, sulla dimensione dei diritti riproduttivi, sulle questioni che riguardano la cosiddetta identity politics, la politica dell'identità, di tutela delle minoranze, e sposare in una maniera abbastanza radicale il tema della woke culture, il tema della cancel culture, che è diversa sotto vari aspetti dal politicamente corretto, ha penalizzato fortemente i democratici e soprattutto ha regalato delle armi polemiche veramente dirompenti, esplosive, ai trumpisti e ai neoconservatori che stanno con lui, che sono di ultradestra.
Ma quindi l'elezione di Trump comunque ha soffocato la cultura del politicamente corretto e la sconfitta del politicamente corretto, o no?
Da un punto di vista elettorale possiamo dire che è la sconfitta del politicamente corretto, che era la parte positiva, e naturalmente tutto questo produrrà delle conseguenze nel discorso pubblico. In termini generali potremmo pensare invece che queste guerre culturali proseguiranno in una condizione minoritaria per i progressisti, perché è verosimile che in un contesto di polarizzazione altissima, quale quello statunitense, di fronte ad una seconda presidenza Trump, che sicuramente cavalcherà il tema della guerra culturale a sua volta, soprattutto se alcuni degli obiettivi di politica economica e di annunciata sicurezza non verranno raggiunti, e quindi in termini di, potremmo dire, arma di distrazione di massa, ecco allora che la radicalizzazione porterà verosimilmente ad intensificare da parte dei progressisti le tematiche della woke culture, e tutto questo probabilmente genererà una sorta di loop per cui i progressisti non riusciranno ad acquisire coscienza di come la battaglia politica vada impostata, se si vuole vincere, su altri temi con un approccio differente.
Ma questo io mi immagino che se lo immaginino anche i teorici progressisti, cioè quelli che lavorano comunque a questo punto, diciamo, l'opposizione negli Stati Uniti, com'è possibile che non prevedano questo tipo di tendenze?
Questa è una grandissima domanda. Possiamo provare a fare delle ipotesi. I partiti statunitensi sono una sorta di grandi comitati elettorali che a volte sembrano quasi delle scatole vuote. Delle scatole vuote nel senso che, essendo totalmente dedicati al tema della costruzione e della ricerca del consenso, sono diventati sempre più scalabili e aggredibili dal punto di vista della piattaforma narrativa, di quella che in Europa avremmo chiamato fino a non molto tempo fa l'ideologia. Allora succede che in una scatola vuota sia facile per chi ha delle posizioni molto forti, granitiche, facilmente inseribili in termini di polarizzazione all'interno del discorso pubblico e all'interno dei media, e che può contare su un pacchetto di voti predefinito, scalare dal punto di vista della piattaforma e della narrazione il partito. È quello che è successo al Partito Repubblicano dagli anni di Reagan in avanti, quando prima i cosiddetti Tea Parties, ovvero i sostenitori non semplicemente della riduzione delle tasse, ma addirittura della rivolta antifiscale, e poi la destra evangelica ultraconservatrice, il protestantesimo fondamentalista, hanno fatto della loro visione del mondo di fatto l'ideologia e la narrazione ufficiale del Partito Repubblicano, come abbiamo visto oggi col trumpismo. Dall'altra parte è successo che lo sfarinarsi della coalizione che sosteneva il Partito Democratico, l'importanza sempre maggiore delle minoranze, in particolare degli ideologi, dei teorici collegati da un lato alle questioni sessuali, dall'altra alle questioni dei diritti delle minoranze, hanno trasformato la loro visione del mondo, che era una visione parziale, nell'ideologia più rilevante e più significativa del Partito Democratico. Per cui il Partito Democratico oggi appare fortemente radicalizzato e ha perso il contatto, ha una grande difficoltà a proporsi con temi economici rispetto alle questioni delle classi medie.
Bene, siamo arrivati al momento del primo brano, in questo momento di valori messi in discussione, dei quali abbiamo un po' parlato, e di miliardari trionfanti. Voglio far ascoltare la musica di un signore che è tornato a far dischi dopo 16 anni. Questo signore si chiama Robert Smith, il leader dei Cure, che è una delle band più influenti degli ultimi 40 anni, e ha prodotto un album infischiandosene totalmente delle regole del gioco del mercato contemporaneo. È un ottimo esempio, un ottimo segnale, ci voleva. Il disco, come molti di voi sapranno, si intitola Songs of a Lost World, e il brano che ascoltiamo è Fragile Thing. Alone.
Leoni per Agnelli.
Siete all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre in compagnia di Massimiliano Panarari. C'è un aspetto che mi ha colpito, professore, dell'elezione di Trump, e cioè come sia cambiata la percezione dell'idea di elite. Cioè, Trump è un miliardario, magari con qualche debituccio in più di quanto dichiari, però è un miliardario. Il personaggio che l'ha fatto eleggere è Elon Musk, che si dice sia l'uomo più ricco del mondo. Come mai gli elettori hanno percepito che l'elite invece è composta dai vari Springsteen, Taylor Swift o dai divi di Hollywood che hanno appoggiato Kamala Harris, e sono loro ad essere accusati di essere dei ricconi?
Qui siamo di fronte a quello che possiamo qualificare come un tipico paradosso postmoderno, nel senso che all'interno della postmodernità, che è la condizione culturale che viviamo, si producono dei fenomeni di disallineamento, ovvero il disallineamento, per esempio, tra personaggi come Trump, come Elon Musk, che sono sicuramente espressione di un'elite, innanzitutto dal punto di vista della ricchezza accumulata, e i loro comportamenti, che invece vengono percepiti nella vita di tutti i giorni, dal punto di vista simbolico, nei gusti e nelle preferenze, come simili a quelli di un esponente del cosiddetto, lo metto molto tra virgolette, popolo. Ecco allora che il mangiare da McDonald's, il cibarsi di junk food, il guidare addirittura un camion della spazzatura dopo l'infelicissima gaffe del presidente uscente Biden, che ha definito gli elettori trumpisti per l'appunto come miserabili e spazzatura, il seguire un certo tipo di musica, o l'esaltare per esempio il wrestling come una disciplina sportiva di cui si è appassionati, hanno consentito a Trump di allinearsi con i gusti di significativi settori che dal punto di vista economico stanno letteralmente agli antipodi rispetto a lui degli americani. È l'idea antitetica alla visione della politica pedagogica. Per tutta una parte lunga della storia, la storia della modernità, gli elettori hanno scelto qualcuno che era molto lontano da loro perché lo consideravano migliore di loro, una persona dotata di competenze, capacità, modalità di stare al mondo e di indicare una visione, un traguardo che loro non erano evidentemente in grado di sviluppare. Oggi invece siamo nella fase in cui l'orizzontalizzazione e la disintermediazione ci consegnano l'immagine di politici per i quali votiamo perché sono esattamente come noi nella percezione, certo, perché tendono a presentarsi come noi. È il cosiddetto modello della following leadership, ovvero di un leader che segue, nel senso che individua una base elettorale, ne muta, adotta e ripropone esaltandoli ed amplificandoli tutta una serie di tratti e di connotati, e in questo modo conquista il consenso. Ecco, Trump è un esempio perfetto di following leadership, anche se naturalmente è dotato di un carisma discutibile da molti punti di vista, ma che ha lasciato e segnato in questa fase della storia americana la politica molto più di Kamala Harris.
Le voglio chiedere un'altra cosa che mi ha un po' stupito. Io sono figlio della generazione X, no? Sono nato nel 66, sono cresciuto in un'epoca in cui c'era sempre un complotto dietro l'angolo. Lasciamo perdere gli anni di piombo e la rivisitazione che ne stiamo facendo ora, però mi pare che ora il complottismo, da una parte con i miliardari che si comprano il mondo e lo governano, da una parte appunto è arrivato all'apice, e dall'altra con i social e il web a fare da cassa di risonanza, sia diventato sempre il complottismo un fattore determinante anche della politica.
È esattamente così, in particolare negli Stati Uniti, dove lo straordinario impatto dei social media, più in generale dei media orizzontali, genera delle vere e proprie ondate di cospirazionismo. E poi, se ci pensiamo, in qualche modo la storia del complottismo dall'omicidio Kennedy in avanti è un pezzo della cultura popolare americana, un pezzo, certo, della cultura postmoderna, e appunto oggi è straordinariamente ingigantito e amplificato dagli stessi attori politici di ultradestra come Trump e come Elon Musk, che lo cavalcano profondamente. Ecco, il complottismo, se ci pensiamo, è un tentativo di dare una base razionale, o per meglio dire comprensibile, a degli eventi che non vengono compresi. È un tentativo di organizzare in maniera logica, lo metto molto tra virgolette, qualcosa che non riusciamo a spiegarci. Ed è naturalmente enormemente semplificato, individua dei capri espiatori, sceglie in maniera lineare, mentre sappiamo che le cose sono molto più complesse, degli individui, dei soggetti, soggetti a cui attribuire la responsabilità delle cose che non vanno. Quanto più la situazione è complicata, quanto più il mondo è incomprensibile o quanto più la propria condizione individuale è messa in discussione, ecco che si ricorre al complottismo, al cospirazionismo, che diventa tanto più forte quanto più, come nella nostra epoca, che è un'epoca di enorme liquidità, come ci ha insegnato Zygmunt Bauman, in cui tutto viene perennemente ridiscusso, in cui il lavoro è precario, in cui le nostre relazioni personali e sentimentali sono a loro volta precarie, a tempo, in cui non riusciamo ad avere delle certezze, l'unica cosa a cui possiamo affidarci è la nostra opinione, che diventa una specie di corazza cognitiva, di armatura inscalfibile, con la quale, mettendoci appunto l'elmetto, entriamo nel mondo. Ecco che il complottismo va esattamente a vellicare, a solleticare alcune opinioni diffuse, le organizza all'insegna di una grande piramide complottarda, ed ecco che quindi conquista consenso diffondendosi attraverso i social, mentre i media cosiddetti mainstream vengono considerati, come dicevamo prima, establishment, elite, e quindi rigettati nonostante vadano a verificare la gran parte dei fatti che propongono.
Ma sempre a proposito di complottismo, la Silicon Valley, che un tempo era una fucina di idee del pensiero e della cultura liberal, sembra sempre più orientata verso un conservatorismo più spinto, non crede?
Esattamente, e a proposito di complottismo, come diceva lei, c'era un filone minoritario che non era visibile, era carsico in realtà, molto presente ma al di fuori dei radar, il cui esponente principale è un signore molto importante e molto potente che si chiama Peter Thiel, che è stato in qualche modo il mentore di Elon Musk, che con lui ha fondato per esempio PayPal e tutta una serie di altre aziende high tech. Perché Peter Thiel, che oggi è il dominus di una società che si chiama Palantir Technologies, e Palantir sono, come sapranno molti, le pietre elfiche del Signore degli Anelli, e già questo ci dice molto della visione del mondo di Peter Thiel. Palantir lavora su tecnologie di frontiera, tra cui anche la criogenica, è imbevuto di ideologia di lungo termismo, sostiene di individuare soluzioni ai problemi del mondo in una chiave che noi davvero potremmo far coincidere con quella di un film di fantascienza, distopica. Ma all'interno della visione del mondo di Peter Thiel, che si definisce un cristiano conservatore da sempre e che ha un filone di idee fortemente anarco-libertario, c'è appunto il germe della Silicon Valley di ultradestra, e c'è l'idea che in realtà è molto più diffusa di quello che sembri, che è condivisa dal punto di vista innanzitutto del business e dell'accumulazione di ricchezza anche da quei miliardari di big tech che abbiamo considerato dei filantropi liberal, magari vegani, fortemente rispettosi della fluidità degli orientamenti sessuali, ma è l'idea che lo Stato non deve intervenire, l'idea che il privato deve prevalere, che è un'idea che negli Stati Uniti si chiama per l'appunto libertarian, ovvero che il privato va lasciato libero a se stesso, perché l'innovazione tecnologica non può avere regolamentazioni, e naturalmente tra i lacci e i lacciuoli viene messo anche il fisco. Dunque libertà totale, che noi sappiamo in Europa rischia di tradursi però molto spesso nella selezione naturale, nel senso darwiniano, ovvero nella prevalenza del più forte. Ecco, questo social darwinismo era molto presente nella Silicon Valley e oggi ha trovato la possibilità di esprimersi anche all'insegna di teorie e di dottrine che noi appunto valutiamo come fantascientifiche, come la conquista dello spazio, a cui Musk è particolarmente affezionato, per risolvere i problemi della Terra, nell'idea che in realtà i politici non servano più e che le vere soluzioni, i problem solver siano i grandi CEO di big tech e delle corporation digitali.
Posto, veramente un film di fantascienza. Per chi non lo sapesse, la crioconservazione è in pratica mi faccio congelare e mi faccio scongelare quando le tecniche per allungare la vita mi permetteranno di sfidare l'eternità. In questo caso si parla poi di long termismo, giusto?
Precisamente, esattamente questo, e negli Stati Uniti si declina attraverso il soluzionismo, ovvero l'idea che qualunque problema sia affrontabile attraverso soluzioni di tipo tecnologico, basta far avanzare senza fermarla la tecnologia, come l'intelligenza artificiale. E la cosa interessantissima è che le origini profonde di questa visione della criogenica risalgono in realtà a prima della rivoluzione bolscevica, quando un gruppo di cosmisti, ovvero di strani filosofi e dottrinari convinti dimentichi che nello spazio e nel cosmo ci fosse la soluzione per la Terra e si potesse anche esportare la rivoluzione bolscevica a colpi di razzi, voleva per l'appunto ibernare Lenin per riconsegnarlo alle masse del futuro. E la cosa interessante è che Sergey Brin, uno dei fondatori di Google, come ben sappiamo, che è nato in Unione Sovietica, è imbevuto di questo cosmismo.
Certo. Fermiamoci per un attimo.
Leoni per Agnelli.
Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli e io, che vi piaccia o no, sono sempre Emanuele Agnelli e sono in compagnia di Massimiliano Panarari. Senta, condivide, professore, il fatto che alla fine ci sia una tendenza collettiva a cercare solo le cose che ci piacciono? Che alla fine io vado d'accordo con me stesso, sul web c'è sempre il modo di trovare una verifica alle mie idee o alle mie teorie.
È esattamente così. E sono esattamente questi algoritmi di profilazione che funzionano tantissimo all'interno dei social e delle piattaforme digitali che intensificano ulteriormente questo processo che viene detto di omotetia. Ovvero io vado alla ricerca di persone che sono come me, la pensano come me, hanno i miei stessi gusti, fanno i miei stessi sport. E questa tendenza alla omotetia e all'omologazione serve esattamente per proporci dei messaggi pubblicitari che sono più targettizzati, sono più efficaci, perché ci raggruppano, riescono a scansionarci, diciamo così, ovvero riescono a individuare con maggiore precisione all'interno di un numero limitato di opzioni quelle che sono le nostre propensioni, ed ecco allora che il messaggio pubblicitario è sempre più vicino esattamente ai nostri orientamenti, ai nostri desideri e alle nostre aspettative. Ed è esattamente quello che viene anche in politica, nel senso che in qualche modo nel corso delle campagne elettorali delle presidenziali statunitensi dal 2008 in avanti, l'avanzata del micro-targeting ha fatto sì che le issues, ovvero i temi politici della battaglia, della campagna elettorale, venissero profilati in maniera esattissima sul tipo di mail, messaggi, comunicazioni che venivano rivolte ai singoli gruppi di elettori e addirittura ai singoli elettori. Tutto questo però è estremamente efficiente dal punto di vista di chi fa lo stratega di una campagna elettorale e sempre più preoccupante però per il funzionamento di una democrazia liberale e rappresentativa, che è fatta di convivenza tra i diversi. Quanto più perdiamo la capacità di metterci a confronto con persone che la pensano diversamente da noi, che hanno gusti diversi da noi, quanto più facciamo fatica a mettere in discussione le nostre opinioni, che sono appunto corazze cognitive, tanto più il tessuto democratico si sfrangia, si slabbra, si indebolisce. E questo l'abbiamo visto in politica, dove in assenza di ideologie i leader, attraverso la personalizzazione sempre più spinta, si propongono come i campioni di opinioni e di visioni molto definite, molto precise, senza sfumature, senza angolazioni, e intensificano la polarizzazione proprio per mostrare che quell'opinione è davvero la loro. Ecco, la democrazia nasce dall'accordo, dal compromesso, dal conflitto regolamentato tra opinioni differenti. Se invece tutti quanti la pensiamo nello stesso modo e appena incontriamo qualcun altro gli saltiamo alla giugulare, e questa crescita della violenza verbale, del hate speech, dell'incivility, tutto questo rende i luoghi che viviamo molto peggiori e le democrazie profondamente in crisi.
E in questo meraviglioso panorama, se io le chiedo, professore, che speranza c'è per la cultura? Lei si mette a ridere o...
Penso che la prima cosa da fare sia fotografare con esattezza il contesto nel quale viviamo, e il contesto è un contesto problematico. Proprio al partire da questa consapevolezza, dal realismo che è stato così importante poi in politica, ci si deve mettere all'insegna della buona volontà a cercare delle soluzioni e a costruire degli spazi alternativi, a individuare la possibilità di diffondere delle idee. In realtà ci sono tanti spazi, ogni auto-organizzazione, ogni momento in cui le persone si mettono a discutere, si confrontano, ogni occasione di dibattito, programmi radio televisivi importanti, programmi che consentono di discutere, di far affacciare, di rendere pubbliche delle idee differenti, sono un seme molto importante che va nella direzione di costruire delle alternative praticabili, di quelle che Hakim Bey avrebbe chiamato delle TATS, delle zone temporaneamente autonome. Naturalmente la democrazia è la capacità di convincere le altre persone della bontà delle proprie argomentazioni. È dunque un processo che richiede tempo, che richiede lo sforzo di dimostrare che con la cultura si mangia, per esempio, parlando del dibattito italiano, che la cultura è importante, che è uno strumento indispensabile per renderci anche più tolleranti, più capaci di accettare la diversità. Non è facile, ma un importante filosofo italiano parlava di pessimismo della ragione, ma di ottimismo della volontà. Ecco, l'ottimismo della volontà c'è sempre, ci deve essere sempre, e ogni iniziativa, per quanto ci possa sembrare piccola ad un livello micro, è importantissima per cercare di costruire degli spazi diversi. Certo, nella Silicon Valley sono potentissimi, condizionano la nostra esistenza, ma abbiamo spazi di libertà. Si tratta di cercare di allargarla entrando in contatto con tutte le persone che sono animate dalla buona volontà e dal desiderio di rendere il mondo plurale. Il pluralismo è il fondamento delle democrazie liberali e dobbiamo ritornare a praticarlo, a partire da noi stessi.
Benissimo, io comincerò allora sicuramente, professore, con tutta la mia buona volontà. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, vi ringrazio innanzitutto e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Vi ricordo che Leoni Pranielli va in onda tutte le domeniche alle 19:15 e in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e assistenza e Gianmarco Ferronato in regia. Ringrazio soprattutto ovviamente Massimiliano Panarari, professore, per essere stato con noi, grazie davvero.
Molte grazie a lei, molte grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Vi do appuntamento allora alla prossima puntata, vi lascio con i TV on the Radio con The Wrong Way.